Una chiave di lettura.
Bentrovati ancora sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo in linea il priore della comunità monastica ecumenica di Bose, Enzo Bianchi, che saluto. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Lei era presente ieri all'udienza con Papa Francesco e con i rappresentanti delle chiese e delle comunità ecclesiali e di altre religioni. Così a caldo, con quale stato d'animo, insomma, torna a casa dopo questa giornata?
Ma direi col cuore pieno di gratitudine a Papa Francesco, perché ha saputo anche quell'incontro mostrare tutta la sua umiltà ma anche la sua capacità di accoglienza. Si vedeva sui volti di tutti i rappresentanti delle chiese, delle varie religioni, proprio un'attesa colmata di gioia. Avevano dei volti tesi proprio, direi, a guardare il volto del Papa. E poi il Papa li ha salutati davvero tutti, uno per uno, davanti a lui, dicendo a tutti una parola, stringendo la mano, dando un colpo sul braccio, a volte carezzando la spalla, a volte facendo un abbraccio. Cioè veramente un clima straordinario. E poi l'intervento che è stato fatto dal patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, era un intervento davvero molto bello, in cui si vedeva, come ha detto il Papa, siamo qui Pietro e Andrea insieme, insomma due fratelli che vogliono davvero riprendere il cammino dell'unità.
Il Papa ha detto che per realizzare la piena unità tra i credenti in Cristo bisogna affidarsi al piano di Dio, ma anche alla nostra leale collaborazione. Mi ha colpito questo aggettivo di lealtà.
Sì, perché nell'ecumenismo facilmente si può passare alla strategia, alla tattica e ahimè qualche volta si può cadere nella politica, una politica di forza tra le chiese. Lui invece non ha semplicemente detto l'unità quando lo Spirito vorrà, quando Dio vorrà, ma ha aggiunto anche se c'è la nostra leale collaborazione allo Spirito. C'è bisogno di una vera sinergia, lo Spirito ha bisogno di pastori della Chiesa docili attraverso i quali ricostruire la comunione e l'unità. E il Papa ha indicato proprio questo, affermando che questo ecumenismo voluto dal Vaticano II è irreversibile, ma che richiede davvero sforzi, segni, parole che possano essere un cammino di convergenza tra le chiese per avere quell'unità che Cristo ha voluto.
E poi ha detto: chiediamo al Padre misericordioso di vivere in pienezza quella fede che abbiamo ricevuto in dono e di poterne dare testimonianza libera, gioiosa e coraggiosa. Altre tre parole chiave importanti.
Sì, dicono la convinzione che ha questo Papa, che è convinto della forza del Vangelo, della forza della testimonianza. Questo Papa permette di cantare a tanti cristiani che non abbiamo paura noi, né delle altre religioni, né delle altre spiritualità, possiamo dialogare con loro, possiamo collaborare con loro, sappiamo che il Vangelo ha una forza unica, ci parla di un Cristo il quale è Dio e uomo insieme, è una buona notizia per tutti, Dio è accanto a noi, Dio cammina con noi. Dio si è fatto uomo e ormai c'è l'umanità in Dio attraverso il corpo di Cristo risorto. Questo deve essere una gioia, una convinzione. Non dobbiamo più avere paura di niente noi cristiani.
È nota l'amicizia che lo lega in particolare agli ebrei, anche ieri è stata visibile questa amicizia, priore?
Sì. Rivolto in modo particolare, dopo essersi rivolto alle confessioni cristiane presenti, si è rivolto subito agli ebrei, dicendo abbiamo l'unico Dio, sono l'inizio anche della nostra fede. E quindi ha detto con chiarezza, sono i nostri fratelli e fratelli gemelli, perché anche l'ebraismo attuale è nato dal tronco dell'Antico Testamento, come i cristiani, come la Chiesa. Sono fratelli gemelli, con loro noi dobbiamo collaborare, e anche lì ha ricordato che è un impegno assunto dal Concilio e che il Concilio ci illuminerà in questo dialogo tra cristiani ed ebrei.
Anche il ponte con i musulmani sembra che possa rinsaldarsi, vero?
Sono convinto, anche a loro si è rivolto nel nome del Dio compassionevole e misericordioso, e ha ricordato che dobbiamo, proprio perché siamo figli e credenti in questo unico Dio, arrivare ad ascoltarci gli uni gli altri, ad avere gli uni verso gli altri un atteggiamento di rispetto, l'ha detto con molta forza, di rispetto di ogni uomo e di ogni donna. Quindi ha messo al cuore, se vogliamo, quello che diceva già in termini più intellettuali e più filosofici Benedetto XVI, bisogna mettere al cuore del nostro dialogo la ragione, la quale unisce noi tutti gli uomini, anche i musulmani, e con quella ragione qualche volta giudicare la religione che pratichiamo, purificarla, proprio perché sempre emerga il rispetto, la dignità di ogni uomo e di ogni donna.
Una parola, priore, su questa parola custodia, che è tornata spesso nell'omelia della messa di inizio pontificato e che anche ieri ha voluto aggiungere a braccio nel discorso ai delegati fraterni, custodia.
Custodia è una parola che nella Chiesa ormai da circa 10 anni è molto presente, ed è stata molto presente finora, dobbiamo dirlo, soprattutto in ambito ecumenico. Sono le chiese a livello ecumenico che hanno fatto degli incontri, dei raduni internazionali europei sul tema della custodia della creazione. Papa Francesco ha parlato della custodia della creazione per essere più custodi del fratello. Mi sembra molto importante questo. Noi non possiamo custodire il prossimo, l'altro, e custodire ha detto che significa servire, significa aver cura dell'altro, ma se non abbiamo anche cura e rispetto della terra, che è lo spazio che condividiamo, la terra che in qualche misura è nostra madre, la terra che ci unisce tutti e rende tutti noi delle creature che la abitiamo, che dobbiamo essere solidari, perché tutti noi siamo delle co-creature in grande comunione. La visione è davvero ampia, è quella dell'Apostolo Paolo, dell'Apostolo Giovanni, in cui Dio sarà tutto in tutti e in cui tutte le creature dovranno essere trasfigurate, perché la creazione finora geme come nelle doglie del parto, in attesa di questa trasfigurazione che Dio compie di tutto il cosmo, nello stesso tempo in cui salva l'uomo e ci dà la vita eterna ed apre il regno.
Bianchi, per chiudere, un accenno a questa scelta di povertà, a questo richiamo continuo di Papa Francesco ad una chiesa povera. Oggi su qualche giornale si parla di pauperismo e si sottolinea il rischio che il pauperismo possa mortificare la crescita. Vorrei un suo commento.
Ma questa è una vergogna. E chi dice queste cose è davvero uno stolto. Noi abbiamo bisogno di tornare, perché è l'Evangelo che ce lo impone, non solo a una chiesa per i poveri, la chiesa è sempre stata per i poveri. Abbiamo bisogno di una chiesa con i poveri e di una chiesa povera. Questo era il messaggio del Concilio. E poi purtroppo noi cristiani, tutti cristiani, abbiamo abbandonato questo discorso della Chiesa povera e dei poveri. Ci siamo fermati alla Chiesa per i poveri, che era il discorso tradizionale. Invece una chiesa povera è una chiesa che assume la forma dell'incarnazione di Gesù, che da ricco che era si è fatto povero. È una chiesa che non confida in mezzi mondani e in mezzi di potere. È una chiesa più, direi, secondo le intenzioni e i desideri di Gesù. Noi dobbiamo tornare a quello, e quella con forza l'ha detto Papa Francesco: io vorrei una chiesa povera e una chiesa per i poveri. Ecco, tutto questo deve dare speranza agli uomini, non è pauperismo. Certo, noi abbiamo bisogno di una crescita, ma che sia una crescita e rispettosa del creato, e soprattutto che ricordi il dovere della giustizia, dell'equità, dell'uguaglianza, perché se i beni crescono ma sono poi semplicemente consumati da una parte dell'umanità, sono ostaggio dei potenti, sicché i potenti posseggono sempre più beni e ricchezze e i poveri sempre meno, questo è un peccato che secondo la tradizione cattolica grida vendetta davanti a Dio, al cospetto di Dio. Noi cristiani siamo responsabili anche di questo.
Grazie, grazie Priore Enzo Bianchi di queste riflessioni che ci potranno essere sicuramente utili per vivere da veri cristiani la Settimana Santa, ormai alle porte.
Buongiorno a tutti e buona Pasqua a tutti.
Auguri, auguri, grazie. Beh.